Nel libro dell'Apocalisse, e solo per qualche minuto vorrei tornare e vorrei risottolineare un pensiero che abbiamo espresso giovedì scorso intorno al capitolo 10. Leggeremo i versetti da 8 a 11. Apocalisse 10, abbiamo già parlato di questo capitolo, Giovanni che è chiamato a mangiare questo libretto. Un libretto che Giovanni non doveva mettere per iscritto, far conoscere, ma doveva mangiarlo. Così dal versetto 8, dal capitolo 10, fino a versetto 8, versetto 11. Poi la voce che avevo udita dal cielo mi parlò di nuovo e disse: va, prendi il libro che è aperto in mano all'angelo che sta in piedi sul mare e sulla terra. Io andai dall'angelo dicendogli di darmi il libretto, ed egli mi rispose: prendilo e divoralo, esso sarà amaro alle tue viscere, ma in bocca ti sarà dolce come miele. Presi il libretto dalla mano dell'angelo e lo divorai, e mi fu dolce in bocca come miele, ma quando l'ebbi mangiato le mie viscere sentirono amarezza. Poi mi fu detto: è necessario che tu profetizzi ancora su molti popoli, nazioni, lingue e re. E poi, vi ricordate, abbiamo fatto un accostamento con il profeta Ezechiele, nel capitolo primo. Abbiamo visto che anche Ezechiele è stato chiamato dal Signore a divorare le parole di Dio, a divorare un libro, e che anche Ezechiele è stato dolce ma amaro nelle sue viscere. Qual è la risottolineatura che voglio fare questa sera? È proprio questa specificazione. Divorare, mangiare la parola di Dio. Non viene detto leggi, ma viene detto di divorare, di mangiare. C'è qualcosa che deve far parte della vita del profeta, della vita del servo di Dio. Una parola che entra dentro. È un po' come quel cibo che si trasforma in vitalità, in sangue, è vero? Qualcosa che deve essere assimilato per fede. E questo mi ha fatto pensare, devo dire, la ragione per cui a volte noi cerchiamo di spingere i credenti a servire il Signore, ad essere attivi, a muoversi, ad evangelizzare, a farsi sentire nella Chiesa. Questo mi fa riflettere perché. Perché se la parola non è divorata, se la parola non fa parte della vita di queste persone, questi non saranno mai veramente spinti da Dio a vivere la vita cristiana. La vita cristiana non si può vivere senza la parola di Dio. Vogliamo vedere una persona che tace sempre? Una persona che non ha nessun interesse per le anime che muoiono? Una persona che non ha nessun interesse per portare la sua edificazione, il suo contributo all'interno della Chiesa? Potete sicuramente sottoscrivere sotto: non mangiano la parola di Dio. Non c'è nessuna altra spiegazione. È l'unico cibo, attenzione, non sto dicendo di leggere qui e là, ma è l'unico cibo, la parola, che quando viene divorato produce vitalità. Non si può fare a meno di stare zitti. Ricorderete, abbiamo anche citato anche Geremia, che a un certo punto anche lui era pesante, scoraggiato, non voleva quasi parlare più davanti ad un popolo dal collo duro. Ma quando ha detto vorrei stare zitto, non ha potuto, perché quella parola che aveva divorato era un fuoco dentro di lui che non gli permetteva di stare zitto. Cioè, allora c'è solo una ragione per cui molte volte noi non vediamo mai. E questa è una parola che non è divorata. Questo è triste, fratelli. Questo è vero anche e soprattutto per le donne cristiane. Molte donne cristiane non studiano, non leggono la parola di Dio, non divorano la parola di Dio. L'unica cosa di cui sono preoccupate è la propria casa, i propri interessi, il proprio lavoro, i propri figli, tutto ciò che ritorna a loro stessi. Come mai non vediamo le donne in piazza? perché non vengono con i figli a portare la testimonianza? Perché non divorano la parola. È troppo distante questa parola. Allora chi può spingere queste persone a vivere per il Signore? Se non è la parola, possono venire una volta, giusto per fare il favore a qualcuno, no? Guarda che ci sono anch'io. Ma non diventa una presenza costante, qualificante, forte, che soffre per le anime che muoiono per mancanza di conoscenza. È la parola che spinge. E quando si mangia la parola, non la si legge qui e là, perché la possiamo anche leggere qui e là, è vero? Ma quando si mangia la parola, questa parola non ci lascerà più le stesse persone, non ci lascerà più in pace. Affronteremo tutte le prove possibili, anche la sofferenza, anche la fame, anche la nudità, è vero? Abbiamo cantato questo inno di Lutero, questo re d'inferno, è vero? Satana che dice: anche quando ci hanno tolto i figli, ci hanno tolto l'onore, ci hanno tolto tutto, ma non potranno mai toglierci la potenza della parola. È la parola che fa tutto. E questo è davvero qualcosa di molto, molto importante. Potete firmarlo sotto, fratelli. Questi non hanno niente a che fare con la parola. Sono delle bravissime persone, ma non hanno niente a che fare con la parola di Dio. È vero, è così. Guardate, venite per favore nel profeta Daniele. Profeta Daniele. Al capitolo 9. Daniele capitolo 9, leggiamo i primi tre versi. Voi sapete che questa è una preghiera stupenda di questo uomo, ormai diventato vecchio qui, e prega il Signore, nei primi tre versi. Nell'anno primo di Dario, figlio di Assuero, della stirpe dei Medi, che fu fatto re del regno dei Caldei, il primo anno del suo regno, io Daniele, per favore sottolineatelo, meditando sui libri, non stava leggendo, stava meditando sui libri. Pensate a questo ragazzo qua che viene portato in Babilonia come prigioniero, cosa si porta dietro? Si porta la parola di Dio. Vi ricordate quando l'apostolo Paolo era in carcere? Che cosa è mandato a chiedere? Portate i saluti ai fratelli, portatemi le pergamene, la parola di Dio. Era un uomo che anche in carcere non poteva vivere senza la parola. La parola di Dio. E quando studieremo più avanti nell'Apocalisse vedremo come la parola di Dio, non oggi ovviamente, come la parola di Dio, soprattutto nel capitolo 16 dell'Apocalisse, ha un ruolo determinante, determinante. La parola del Signore. Meditando sui libri, vidi il numero degli anni di cui il Signore aveva parlato al profeta Geremia, durante i quali Gerusalemme doveva essere in rovina, erano 70 anni. Volsi perciò la mia faccia verso Dio, il Signore, per dispormi alla preghiera e alle suppliche con digiuno, con sacco e cenere. Guardate questo versetto 3. Volsi perciò. Cosa ha mosso questo uomo di Dio? Ormai fatto vecchio, cos'è che lo ha portato all'azione? Perciò si è disposto alla preghiera. Cosa l'ha portato all'azione? Meditando sul profeta Geremia. La meditazione della parola di Dio e la fede nella parola di Dio ha portato quest'uomo a prepararsi, ad agire, a pregare, a intercedere e a mettersi davanti al Signore. Meditare la parola, fratelli, no? Non è leggere. Tutti possiamo leggere, anche i pagani leggono la parola, è vero? Ma meditare è un'altra cosa. Mi piaceva una definizione, se ricordo, tanti anni fa leggevo da John Packer nel libro Conoscere Dio. Mi piaceva, diceva che meditare è un verbo che ha questo significato: è la trasposizione del pensiero di Dio nel pensiero dell'uomo. Il pensiero di Dio diventa il pensiero del credente, diventa il cibo dell'anima del credente. allora non si può fare nemmeno di agire. Non meditiamo la parola? Siamo preoccupati delle nostre cose? Siamo lasciati a noi stessi? Siamo sempre in affanno? Siamo sempre depressi? Siamo sempre preoccupati? Dobbiamo pagare qua, dobbiamo pagare là, abbiamo sto debito, abbiamo quest'altro, abbiamo questo. E le anime muoiono. E la Chiesa non è edificata. Siamo sempre preoccupati di noi. Provate a meditare la parola. Non avete bisogno che qualcuno vi spinga. È la parola che vi spinge. È la parola che vi porterà ad essere delle altre persone. Ad essere delle persone completamente cambiate, con una visione diversa, con degli scopi diversi, con degli obiettivi diversi. Non sono più materiali, ma sono spirituali. Sono quelli di Dio. Questo per me è molto importante, fratelli. Guardate, abbiamo letto qui, alla fine, doveva divorare questo libretto, e dice perché? Dice versetto 11, poi mi fu detto, è necessario che tu profetizzi ancora su molti popoli, nazioni, lingue e re. Che cosa conteneva questo libretto? I giudizi di Dio. Una parola che viene mangiata, e quando la si legge, la si studia, la si medita, è troppo bello, fratelli, guardate, provate, non vorreste mai più smettere, vorreste continuare, non vorreste neanche andare a letto, non vorreste neanche mangiare, provate. Ma se questa parola è meditata, scende dentro, sentirete una grande amarezza per i vostri fratelli che hanno bisogno, una grande amarezza per le anime che muoiono perché non hanno il Signore, sentirete una grande amarezza per tuo figlio che non è credente. E anziché dormire lunedì, non viene alle 6 qua, viene alle 4 con la faccia a terra, perché c'è l'amarezza dentro. Mio figlio sta andando all'inferno, per tua moglie che sta andando all'inferno, c'è l'amarezza. L'amarezza di una condizione di persone che stanno morendo. La paura, l'amarezza nel cuore, al pensiero che i tuoi figli piccoli potrebbero non convertirsi, potrebbero essere sedotti dal mondo. Allora non puoi più stare fermo. È una parola che scende. Nel capitolo 4 della lettera agli ebrei, l'autore spiega la ragione per cui queste persone di stampo ebraico non sono mai arrivate alla salvezza. Mi piace nella versione Luzzi, dice che questa parola non è mai stata assimilata per fede. Non è mai diventata vita, vitalità. Sangue. Era una parola che conoscevano, che sentivano da qualche profeta, da qualche rabbino, ma non era una parola che assimilate personalmente. E allora c'è la perdizione. Allora è che credente che vive solo per le cose della terra. E le cose della terra cosa portano? Tristezza, depressione, preoccupazione, più di quanto dovremmo essere preoccupati. Daniele meditava sui profeti Geremia. A un certo punto legge, medita, Dio aveva detto, dopo 70 anni il popolo sarà rimesso in libertà. L'ha detto il Signore. Subito si è messo a pregare. Subito. E questo è davvero molto molto bello. Ho voluto, come dire, risottolineare, forse aggiungere qualche cosa intorno a questo fatto straordinario. Poi abbiamo visto nel capitolo 11, abbiamo visto nei primi due versi, sempre dell'Apocalisse, abbiamo visto i primi due versi come c'è un'anticipazione dei secondi anni della grande tribolazione, seconda fase della grande tribolazione, cioè secondi 3 anni e mezzo. Giovanni viene chiamato. Possiamo leggere questi due versetti. Poi mi fu data una canna simile ad una verga e mi fu detto alzati e misuri il tempio di Dio e l'altare e conta quelli che vi adorano, ma il cortile esterno del tempio lascialo da parte e non lo misurare, perché è stato dato alle nazioni, le quali calpesteranno la città santa per 42 mesi. Ecco, allora, 42 mesi sono 3 anni e mezzo, perché i mesi ebraici sono di 30 giorni e quindi 42 mesi sono giusto alla metà, sono 6 mesi, sono 3 anni e mezzo. È interessante vedere questo. Abbiamo visto, ha trovato questo confronto, c'è, Ci sono quelli che adorano Dio e ci sono quelli invece che subiranno il giudizio di Dio. E c'è un'anticipazione, abbiamo detto l'altra volta, verso la fine del versetto 2, calpesteranno la città per 42 mesi. Però, prima di questo, c'è la visione dei due testimoni. E questa sera vogliamo vedere qualcosa per il tempo che è rimasto di questi due testimoni. Leggiamo dal versetto 3. Io concederò ai miei due testimoni di profetizzare, ed essi profetizzeranno vestiti di sacco per 1260 giorni. Sono ancora tre anni e mezzo. Questi sono i due olivi e i due candelabri che stanno davanti al Signore della terra. Se qualcuno vorrà far loro del male, un fuoco uscirà dalla loro bocca e divorerà i loro nemici. E se qualcuno vorrà offenderli, bisogna che sia ucciso in questa maniera. Essi hanno il potere di chiudere il cielo affinché non accada pioggia durante i giorni della loro profezia. Hanno pure il potere di mutare l'acqua in sangue, di percuotere la terra con qualsiasi flagello, come quante volte vorranno. E quando avranno terminato la loro testimonianza, la bestia che sale dall'abisso farà guerra contro di loro, li vincerà e li ucciderà. I loro cadaveri giaceranno sulla piazza della grande città, che simbolicamente si chiama Sodoma ed Egitto, dove anche il loro Signore è stato crocifisso. Gli uomini dei vari popoli, tribù, lingue, nazioni vedranno i loro cadaveri per 3 giorni e mezzo e non lasceranno che siano posti in sepolcri. Gli abitanti della terra si rallegreranno di loro e faranno feste e si manderanno regali gli uni agli altri, perché questi due profeti erano il tormento degli abitanti della terra. Ma dopo 3 giorni e mezzo, uno spirito di vita precedente da Dio entrò in loro. Essi si alzarono in piedi e grande spavento cadde su quelli che li videro. Ed essi udirono una voce potente dal cielo, la voce potente che dal cielo diceva loro: salite quassù. Essi salirono al cielo in una nube e i loro nemici li videro. In quell'ora ci fu un gran terremoto e la decima parte della città crollò e 7.000 persone furono uccise nel terremoto. E i superstiti furono spaventati e diedero gloria al Dio del cielo. Il secondo guai è passato, ma ecco, il terzo guai verrà presto. Come ho detto la volta scorsa, quando si legge l'Apocalisse, ovviamente bisogna essere molto cauti a non dare, come dire, per scontato, o a non dire è così e basta. Chi sono questi due testimoni? C'è chi afferma in maniera categorica che sono Elia e Mosè, perché dalle caratteristiche che si vedono qui, persone che hanno chiuso il cielo, che non hanno permesso la pioggia, che hanno fatto diventare l'acqua in sangue, eccetera, sembra che siano Elia e Mosè. Ma c'è anche chi pensa che siano Elia ed Enoch. Perché Elia ed Enoch? Perché sono stati gli unici due profeti della terra che non sono passati attraverso la morte. E dal momento che Ebrei 9,27 dice che è stabilito che gli uomini muoiono una volta sola, dopodiché viene il giudizio, allora si pensa che queste due persone, due personaggi, due profeti, torneranno e saranno sulla terra per 3 anni e mezzo. Ovviamente la scrittura non dice niente, e noi aspettiamo l'adempimento di questa profezia per dire come stanno le cose. Ma una cosa è certa, sono due personaggi reali, due profeti vengono definiti qui dalla scrittura, che predicheranno per 1260 giorni, per 42 mesi, cioè 3 anni e mezzo. Durante tutta la prima parte, la prima fase della grande tribolazione, Dio si userà di questi due personaggi, di questi due profeti, di questi due olivi vengono definiti qui, che predicheranno la parola di Dio. Notate, fratelli, in che modo questi due profeti, in questo tempo apparentemente facile, attenzione, perché apparentemente facile? Perché nei primi 3 anni e mezzo della grande tribolazione, tutto sembrerà andar bene. Se noi andiamo ad esempio nella prima Tessalonicesi capitolo 5, perché nei primi 3 anni e mezzo, quando ci sarà l'avvento dell'Anticristo, lui non si farà conoscere subito per quello che è veramente. Lui sarà uno stratega, una persona di grande capacità e risolverà molti problemi che oggi a livello economico, politico, filosofico, eccetera, come vedremo nel capitolo 13, attanagliano gli uomini. E dice nel capitolo 5 della prima Tessalonicesi, i versetti da 1 a 3, dice: quanto ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che ve se ne scriva, perché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore, ecco, lo dico per i giovani alla fede, magari per chi ancora non conosce le scritture, che il giorno del Signore sono i 7 anni della grande tribolazione. Va bene? Se voi notate, ad esempio, precedentemente, dal versetto 13 al versetto 18 del capitolo 4 dei primi Tessalonicesi, si parla del rapimento della Chiesa. Subito dopo si parla del giorno del Signore. Notate, verrà come viene un ladro nella notte. E questo lo ritroveremo nel capitolo 16 dell'Apocalisse, quando si parla della battaglia di Armageddon. Apre una parentesi, Giovanni parla e dice: il Signore ha detto che verrà come un ladro. Riprende prima Tessalonicesi, è molto interessante. Come un ladro nella notte, versetto 3, notate: quando diranno pace e sicurezza, i primi 3 anni e mezzo saranno caratterizzati dalla falsa pace, dalla falsa sicurezza, allora una rovina improvvisa va loro addosso, come le doglie alla donna incinta, e non scamperanno. Ci saranno 3 anni e mezzo di tranquillità, di falsa tranquillità. Tutto sembra andar bene. E durante questi 3 anni e mezzo ci saranno questi 2 personaggi, 2 profeti, che predicheranno tutto il giorno, predicheranno la parola. Faranno conoscere alle persone che sta per arrivare il giudizio di Dio. Ma notate come predicheranno queste persone. Non lo faranno a cuor leggero. Questo è molto interessante, fratelli. Quando predichiamo la parola, non dobbiamo fare a quel leggero, e dobbiamo tagliare rettamente la parola di verità, senza avere paura. Io so che molti non vorranno ascoltare, non vorrebbero ascoltare questi messaggi, ma noi dobbiamo farlo, perché domani davanti al Signore non dobbiamo trovarci come di coloro che hanno modificato o hanno in qualche modo aggiustato, hanno in qualche modo, insomma, camuffato la verità. Notate versetto 3. Io concederò ai miei testimoni di profetizzare, ed essi profetizzeranno vestiti di sacco per 1260 giorni. Cos'è il vestito di sacco? È il vestito dell'umiliazione. Cioè tutti vedranno come questi 2 testimoni si umilieranno, lo faranno con il cuore in mano, spingeranno, predicheranno, diranno alle persone di ravvedersi. Lo faranno umilmente. Non lo faranno in maniera spavalda, ma lo faranno con tanta umiltà. E questi predicheranno. Poi un secondo particolare che vediamo qui, come ho detto l'altra volta, non entriamo in tutti i dettagli, ma per chi vorrà, ci sono 2 dispense scritte, per chi vorrà possiamo fotocopiarle, perché c'è un commento un po' più ampio di quelli che io sto dicendo da questo pulpito. Poi vediamo che questi 2 livi sono 2 persone protette dal Signore. C'è la protezione di Dio su quelle che questi stanno predicando. Versetto 5, versetto 6, versetto 5 dice: se qualcuno vorrà far loro del male, un fuoco uscirà dalla loro bocca e divorerà i loro nemici. E se qualcuno vorrà offendere, bisogna che sia ucciso in questa maniera. Quindi sono persone a cui Dio ha dato una potenza di fare miracoli in modo tale che vengano protetti dal Signore. Nessuno li potrà toccare. È qualcosa di estremamente importante. Ma poi questi 2 testimoni moriranno. E chi ucciderà questi 2 testimoni sarà la bestia che viene dall'abisso. Dice versetto 7: e quando avranno terminato la loro testimonianza, la bestia che sale dall'abisso farà guerra contro di loro, li vincerà e li ucciderà. Chi è la bestia che sale dall'abisso? Andiamo nel capitolo 13 dell'Apocalisse, versetto 1, e abbiamo un po' la descrizione di questo. Poi vide salire dal mare una bestia che aveva 10 corna e 7 teste, sulle corna 10 diademi e sulle teste nomi di blasfemi, nomi di bestemmia. E lo vedremo più avanti, quando vedremo questa prima parte fino al versetto 9 che parla dell'anticristo, e fino al versetto 10 dell'anticristo, e dal versetto 11 alla fine del falso profeta. E poi più avanti la scrittura ci dà una spiegazione maggiore. Quindi chi ucciderà questi due testimoni? Sarà l'anticristo, la bestia che sale dall'abisso, che sale dal mare. E questo ucciderà i due testimoni. E guardate, fratelli, una cosa molto interessante. Quando questi moriranno, guardate, il popolo, e soprattutto il popolo di Israele, perché qui si parla soprattutto del popolo di Israele, guardate, quando dice nel versetto 8: i loro cadaveri giaceranno sulla piazza della grande città, che simbolicamente si chiama Sodoma ed Egitto, dove anche il loro Signore è stato crocifisso. Chi si rallegrerà? Soprattutto sarà il popolo di Israele, saranno i giudei, è vero? Loro si rallegreranno e saranno così contenti, guardate, saranno così contenti che si manderanno dei regali. Cosa facevano questi due testimoni? Che cosa predicavano questi due testimoni? Predicavano un messaggio che toccava la coscienza di queste persone. E quando qualcuno predica un messaggio che tocca la coscienza delle persone, queste persone non vogliono vivere il Vangelo, per queste persone che stai ascoltando, e forse stasera tu che stai ascoltando, è un tormento sentirti dire che non sei presente, che non vieni, che non evangelizzi, perché tu non studi la parola, perché tu non hai niente a che fare con la parola di Dio. È un tormento ascoltare questo. Non voglio sentirlo, perché quando non ci sarò, tutti vedranno che io non medito la parola. Tutti lo vedranno. Perché non c'è Leonardo? Non medita la parola, è logico. Sta pensando ai suoi fatti. Sta pensando alla sua famiglia. Non sta pensando alle anime che muoiono. È un tormento questo. Ma quando questo sta zitto? Guardate cosa dice qui, fratello, alla fine del versetto 10. Perché questi due profeti erano il tormento degli abitanti della terra. Non volevano sentire questo messaggio. Quando un fratello predica la verità, fa male. Non vogliono ascoltare. Vorrebbero ascoltare tutti i messaggi d'amore. Ma sì, fratelli, ci dobbiamo amare, ci dobbiamo voler bene. Preghiamo per questo fratello, preghiamo per questa sorella. E devi capire, ai figli. E dai, poverina, e poverina. Ma quanto è bravo questo fratello, come è equilibrato. Poi parla con quel linguaggio tutto mielato, dolce, dolce. Ma è proprio bravo. Mi piace sentire questo fratello. Quando predico lui mi piace tanto. Non erano così i due testimoni. Non predicava così l'Apostolo Paolo. L'Apostolo Paolo in Galati capitolo 4, quando ha cominciato a predicare la verità, si è fatto dei nemici. Dei nemici verso quelle persone che lui stesso aveva portato alla salvezza. La predicazione di questi due testimoni stava tormentando queste persone. Ma stiamo così bene. Non abbiamo nessun problema. Abbiamo quest'uomo, questo anticristo, questa bestia. Abbiamo quest'uomo che sta risolvendo tutti i nostri problemi. Finalmente abbiamo i frigoriferi pieni, nessuno ha i debiti. Possiamo fare tutte le vacanze. Ma è proprio necessario che si prendano questi messaggi qua. Ma per favore. Il Micaia della situazione. È vero, quando lo mandò a chiamare, prima che Acab lo mandasse a chiamare, disse a Giosafat, provate a leggere nella seconda cronaca, capitolo 18, disse: ma quello non dice mai niente di buono. È vero, ma c'erano 400 profeti che parlavano così bene. Vai re, tu vincerai. Già ti vediamo venire trionfante qui e festeggeremo tutti insieme. sentire questo piccolino di Micaia, non so neanche dove abitava, sperduto da qualche parte, dire il popolo sarà sbaragliato. E dire a quello lì che gli ha dato lo schiaffo, dice, ma dove l'hai visto, quello lì ha detto, dove l'hai visto passare tu questo spirito, questo demone? Lo vedrai quando andrai di camera in camera, quando non riuscirai neanche più a dormire, dalla paura. E cosa è successo, fratelli? Una freccia scoccata a caso, guarda un po', va a colpire quella parte della corazza di questo Acab, che tra l'altro non era neanche vestito da re, l'unico posto dove si poteva infilare una freccia. Ma guarda un po' che roba. Presto o tardi quella freccia ti colpirà. Guardate, fratelli, il tormento, i tormenti. Gli abitanti della terra si rallegreranno di loro e faranno festa e si manderanno regali gli uni gli altri. Finalmente, questi due scocciatori sono morti. È vero, fratelli? Ma c'è qualcosa che questi non hanno previsto. E non hanno capito, e non avevano capito, che questi due testimoni parlavano da parte di Dio. Che non era il loro messaggio. Che questi due testimoni erano sostenuti da Dio. E che anche se morivano, per loro non era un problema. Perché l'unico vero desiderio che questi avevano era quello di portare il messaggio non di Dio, da parte di Dio. Il Signore dice. E questo è straordinario. E cosa succede? Che dopo 3 giorni e mezzo uno spirito di vita procedente da Dio entrò in loro, si alzarono in piedi e grande spavento cadde su quelli che li videro. Ah! Risuscitano dopo 3 giorni e mezzo. 3 anni e mezzo hanno predicato, 3 giorni e mezzo sono stato sulla piazza, nessuno gli ha dato sepoltura. Perché nessuno ha dato dalla sepoltura a questi due testimoni? Che cosa devono diventare questi due testimoni? Il trionfo del popolo. Guardatele che fine hanno fatto. Finalmente, facciamo festa. Ma a un certo punto li vedono alzare in piedi. Immaginate quella scena nella piazza principale di Gerusalemme, vedono queste due persone alzarsi in piedi dopo 3 giorni e mezzo. E voi sapete che dopo 3 giorni il corpo comincia a decomporsi, è vero? Comincia a decomporsi. Ecco perché Gesù va a risuscitare Lazzaro dopo il 4º giorno, perché lui doveva dimostrare che era il Signore anche sulla vita, sulla morte. Si rizzano in piedi. E cosa succede, fratelli? Succede a un certo punto che questi cominciano davvero a spaventarsi. Adesso non è più il tormento, adesso c'è lo spavento. E questo spavento, guardate, questi salirono in cielo, dice la scrittura, con una nube, e i loro nemici li videro salire in cielo. Versetto 12. Li videro salire in cielo. È incredibile. Una scena che non si sarebbero mai aspettati. E cosa succede qui? Che c'è il giudizio di Dio. Un terremoto fa morire 7.000 persone. Ma degli altri, superstiti, dice qui, hanno dato gloria al Signore. Allora, fratelli, che cosa impariamo da un messaggio come questo? Ripeto, abbiamo detto a sommi capi qualcosa di questo capitolo 11, perché non voglio protrarmi, non so per quanto tempo, sull'Apocalisse. Ma vi invito a leggere questa modesta dispensa. Ma cosa impariamo? A me piace quando leggo un passo della parola di Dio pormi delle domande, lasciarmi interrogare e dire al Signore, mentre io adesso ho fatto questo commento, che messaggi mi vuoi dare, Signore? Che cosa imparo io da questo oggi? Beh, io imparo diverse cose. Io prima di tutto imparo che in qualsiasi tempo, anche nei periodi più bui della storia, Dio non si lascia mai senza testimonianza. Vi ricordate Elia? È scappato, pensavo di essere solo. Signore, sono rimasto solo e mi vogliono pure uccidere. Il Signore cosa ha detto a Elia? No, Elia, tu non sei solo. Ci sono 7.000 persone che non hanno piegato il ginocchio davanti a Baal. Ah, ma io pensavo di essere solo. Non sei solo. Dio non si è mai lasciato senza testimonianza. In un periodo come questo, l'avvento dell'Anticristo, che sembrava tutto a posto, Dio ha i suoi testimoni. In tutta la terra, fratelli, in tutte le parti, c'è sempre qualcuno fedele che predica la parola. Abbiamo tanti che predicano la parola come una specie di mestiere. Tanti che sono che modificano la parola. Ma il Signore ha anche degli uomini fedeli. Forse non sono tanti, ma il Signore ce l'ha. E questo è davvero molto molto bene. In secondo luogo noi impariamo che i testimoni fedeli di Dio non hanno mai avuto vita facile. Conoscete voi un uomo di Dio nella scrittura che ha avuto vita facile? Che ha realizzato il plauso delle persone? Conoscete un solo uomo nella scrittura, uomo fedele che ha predicato veramente l'Evangelo, che ha predicato la parola di Dio, qualche profeta, che finalmente ha trovato in mezzo al popolo, che hanno detto, oh, abbiamo un uomo fedele. Conoscete uno voi? Uno solo. Io non ne conosco neanche uno. Hanno tutti dato fastidio. Tutti. Perché? Perché il cuore dell'uomo è ingannevole, è malvagio, più di qualsiasi altra cosa. Perché l'uomo non dà ascolto alla parola, dà ascolto al suo cuore. E quando fa affidamento su se stesso, allora ci sono i problemi. Quindi i testimoni di Dio, se tu vuoi essere un uomo fedele, se tu vuoi essere una donna fedele, tu devi mettere in preventivo questo. E sarà un preventivo che sicuramente puoi firmare, perché tu avrai i problemi. Li avrai con i tuoi parenti. I tuoi parenti non ti capiranno. I fratelli non ti capiranno. Tu sarai troppo integralista, sarai troppo difficile, sarai troppo severo. Tu non avrai amore. Tu sarai un talebano. Predica la parola e vedrai se non realizzerai questo, il tormento degli abitanti della terra. Terzo, impariamo che Dio sostiene sempre coloro che predicano con fedeltà. Perché sapete una cosa, fratelli? Quando si predica la parola con fedeltà, non si ha un grande seguito. Non si ricevono tantissimi inviti dalle chiese, ma quando la sera si va a letto c'è la pace nel cuore. Quando state davanti alla parola vi sentite in pace col Signore e finirete per dire, Signore, tu sei più che sufficiente. Non avrete nessun altro bisogno. Non avete bisogno di fare successo nell'Evangelo, fra i credenti, fra i cristiani. Non avete bisogno di questo, perché tutto quello che sentirete sarà sufficiente a farvi vivere gioiosamente. E Dio sostiene sempre coloro che predicano con fedeltà. E questo è davvero molto molto bene. In quarto luogo, impariamo che i servi fedeli di Dio saranno anche onorati da Dio. Vedete, fratelli, è una specie di scelta che noi facciamo senza, come dire, farla in maniera cosciente, se vogliamo. Cioè, non è di che io scelgo questo anziché questo. No. I credenti fedeli, chi predica la parola in modo fedele, inevitabilmente, e senza neanche farlo direttamente, sta facendo una scelta. Sta facendo una scelta. O l'onore degli uomini o l'onore di Dio. Questi saranno onorati da Dio. Questi due testimoni, a un certo punto cosa succede? Tutti gioivano. Si facevano i regali, era una specie di Natale qui, Si portavano i regali, c'era Babbo Natale, c'erano tutti. Avevano fatto la festa. Immaginate che grande festa, immaginate questa città che si mandavano i regali gli uni gli altri. Finalmente! Magari avranno detto anche, scriviamo sul calendario che ogni anno facciamo la festa della morte di questi. Ma Dio li ha risuscitati. E dove troviamo l'onore di questi due testimoni? Guardate, fratelli, i nemici non li hanno visti solo risuscitare, li hanno visti andare in cielo. È stupefacente. Abbiamo letto qui che i loro nemici, li hanno visti andare in cielo. Quelli che loro hanno perseguitato, persone che non volevano ascoltare il loro messaggio, a un certo punto li vedono salire in cielo. Dio li onora alla vista dei nemici. Allora aveva ragione Samuele quando diceva nel capitolo 2 di prima Samuele: Dio onora quelli che li onorano. Forse tu stai avendo i problemi, forse stai avendo con i tuoi figli, forse con tua moglie, forse con tuo marito. Ma se tu sarai fedele e se Dio ti basta, tu vedrai l'onore di Dio. Questo è veramente molto importante. In quinto luogo, la parola predicata fedelmente non torna mai indietro a vuoto. È vero, fratelli? Non torna mai indietro a vuoto. Raggiunge sempre lo scopo per cui è stata predicata. Che cosa vediamo qui, fratelli? Questi due testimoni hanno predicato una parola di giudizio e questi non hanno ascoltato. Hanno fatto le orecchie da mercante, hanno fatto la faccia tosta, come tanti credenti oggi ascoltano anche un messaggio come questo. Succederà qualcosa? No, non succederà niente, perché ormai la faccia è di bronzo e il cuore è chiuso. Leggete il capitolo 13 del Vangelo di Matteo, il messaggio del profeta Isaia che Gesù cita, girando pagina in questo Vangelo di Matteo. Sapete, il Vangelo di Matteo è strutturato in maniera particolare. Abbiamo nel capitolo 1 la nascita del re, abbiamo nel capitolo 3 abbiamo il battesimo del re, quindi il Dio dal cielo che annuncia il suo re. Abbiamo nel capitolo 4 la tentazione del re. Abbiamo nel capitolo 5, 6 e 7 il messaggio del re. Abbiamo il capitolo 8 a 12 la testificazione, la dimostrazione che Gesù è il vero re. Questo capitolo, a un certo punto, il popolo di Israele dice, lui fa tutto questo per la forza di Satana. E qui nasce la bestemmia contro lo Spirito Santo. Non c'è più salvezza. Che cosa fa il Signore? Nel capitolo 13 gira pagina e comincia a parlare in parabole. E cosa dice Gesù a un certo punto? Queste persone hanno occhi ma non vedono, ascoltano ma non sentono. Perché? Perché il loro cuore è chiuso. Qualcuno faceva notare che nel greco c'è proprio, hanno messo intorno al loro cuore una protezione, una specie di callo che chiunque busserà, qualsiasi messaggio ascolterà, non sentirà niente, nessun dolore. E poi nella mia traduzione dice: per non rischiare di convertirsi. È straordinario. Come ha fatto Daniele a mettersi a pregare? Perciò Daniele si mette a pregare. Ha meditato la parola. Allora, per non rischiare di servire Dio, non mi metto a meditare. Perché se mi metto a meditare è rischioso. È troppo rischioso se mi metto a meditare. Perché potrei essere spinto a fare qualcosa che io non voglio fare. Perché ho chiuso il cuore. Quindi mi leggerò il fogliettino del calendario. Che bello questo. Oggi mi sento edificato. Vedete la parola di Dio, fratelli, come ci parli. In quinto luogo, la parola di Dio non torna mai a vuoto. C'è sempre uno scopo per cui viene predicato. E qui, alla fine di questo capitolo 11, alla fine di questa parte che parla dei due testimoni, viene parlato di due ragioni, di due effetti che hanno questa parola. Quali sono questi due effetti? 7.000 persone muoiono. Dio giudica. Altre persone superstiti adorano Dio, danno gloria al Signore. Isaia 55. Venite, fratelli, per favore. Sto per terminare. Dico proprio velocemente, per non ritornare, qualcosa sulla settima tromba, in modo tale che la prossima volta possiamo parlare del capitolo 12 dell'Apocalisse, cioè i secondi tre elementi. Entriamo proprio nel vivo, nella tragedia della grande tribolazione, dal capitolo 12. Capitolo 55, versetti 10 e 11. Anzi, possiamo leggere un po' prima, versetto 8. Infatti i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie, dice il Signore. Come i cieli sono alti di sopra della terra, così sono le mie vie più alte delle vostre vie, e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Come la pioggia, la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver annaffiato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, affinché dia seme al seminatore, pane da mangiare, così è della mia parola uscita dalla mia bocca. Essa non torna a me a vuoto, senza aver compiuto ciò che io voglio e condotto a buon fine ciò per cui l'ho mandata. E ci sono due ragioni per cui viene predicata la parola. È una parola di giudizio e una parola di salvezza. Però queste due ragioni non dipendono dal Signore. Non li determina il Signore, li determiniamo noi. Noi ascoltiamo, decidiamo cosa fare di questa parola. Dalla scelta che noi faremo si deciderà se è una parola che ha portato beneficio, gloria, che ha portato beneficio alla nostra vita, alla vita della nostra famiglia, o se è una parola invece che ha portato giudizio. Ma sempre la parola di Dio porta il suo frutto. Quante volte parliamo, fratelli? Guardate i vostri figli, guardate con chi vanno, guardate, si diventa antipatici. Quasi toccano i soldi, i figli, si diventa antipatici. Vi ricordate le cattive compagnie? Con chi sta andando tuo figlio? Lo sta portando alla salvezza? È un modo per essere salvato? È un modo per consacrarsi? No? Oh, ma proprio scocciato questo qua, eh? È vero? Mi sta proprio tormentando con questa cosa. È una parola che porterà il suo frutto. Non potremo mai dare la colpa al Signore. La colpa sarà sempre e solo nostra. Due parole, veloci. Non sarò proprio veloce, chiedo scusa, proprio 5 minuti. Il capitolo finisce dal versetto 15 a 19 e parla della terza tromba, della settima tromba. Quelle che abbiamo visto nel capitolo 10 e 11 sono state delle parentesi all'interno dell'Apocalisse. Dopo la sesta tromba si aprono queste due parentesi, cioè il libretto mangiato da Giovanni e i due testimoni. Adesso la parentesi è chiusa, si riprende con la settima tromba. E cosa fa questa settima tromba? In pratica preannuncia quello che accadrà dal capitolo 12 in poi. Infatti, se voi notate, quando viene suonato il settimo angelo suonò la tromba, nel cielo si alzarono voci potenti che dicevano: il regno del mondo è passato al nostro Signore, al suo Cristo, ed egli regnerà nei secoli dei secoli. Ecco, sta anticipando che Dio tra poco regnerà. E questo succederà più avanti. C'è ancora da fare i conti con la bestia, il falso profeta. C'è ancora da fare i conti in questa battaglia a Armageddon che studieremo. C'è ancora da fare i conti, capitolo 17 e 18, con questa grande meretrice, che come vedremo è Roma, il Vaticano, il falso profeta. È chiarissimo qui. C'è ancora da fare i conti con questo. Ed è interessante che quando si parla di questa grande prostituta, dove tutti hanno mangiato, hanno bevuto, sapete chi sarà che distruggerà la grande prostituta? Saranno le persone stesse che hanno mangiato. E sarà l'anticristo, la bestia con la quale aveva fatto un'alleanza, un patto. Alla fine, nel capitolo 17 lo troviamo. La bestia. E chi sarà che spingerà tutto questo? Sarà il Signore. È il Signore che spinge tutto. Ed è finita anche per questo. si meraviglieranno. Ma come proprio la bestia che nel capitolo 13 fa alleanza e fa in modo, proprio questo falso profeta che fa in modo che tutti adorino questo anticristo, gli fa fare un'immagine, lo fa parlare, ha lo spirito parlante, tutti devono adorare la bestia, e la bestia poi distrugge la prostituta. Dio è il Signore, fratelli. La storia non è nelle mani degli uomini, è nelle mani di Dio. È Dio che muoverà, è Dio che farà in modo che quella battaglia Armageddon, è Dio che metterà degli spiriti, dei demoni nella bocca del dragone, della bestia e del falso profeta, e raduneranno tutte le persone. E lì finirà tutto. È Dio che fa in modo questo, perché Dio è il Signore della storia. E si concluderà la storia, quando dirà il Signore. In questo capitolo, alla fine del capitolo 11, viene parlato anche della fine della grande Babilonia. È vero, fratelli? Dice qua il versetto 18, le nazioni si erano adirate, ma la tua ira è giunta ed è arrivato il momento di giudicare i morti, di dare il loro premio ai suoi servi, i profeti, i santi, eccetera, eccetera. Ma dice prima che la grande prostituta, Babilonia la grande, sarà distrutta. Dice, ti ringraziamo Signore Dio Onnipotente che sei che hai preso in mano il tuo gran potere e hai stabilito il tuo regno. La grande Babilonia sarà distrutta, quelli che hanno adorato gli uomini. E il Signore riprenderà il regno e insieme alla Chiesa e del popolo di Israele che si convertirà regnerà per mille anni sulla terra, e questo è davvero molto molto bello. Allora la prossima volta, se il Signore piacerà, vedremo il capitolo 12, la seconda parte della grande tribolazione. Però fratelli, non buttatelo via questo messaggio, mangiamo la parola di Dio, troviamo del tempo durante la giornata, troviamo un posto in casa nostra dove poter stare in ginocchio davanti a Dio, che siamo maschi, che siamo femmine, che siamo uomini, che siamo donne, troviamo del tempo, diciamo al Signore di cibare l'anima nostra, il nostro spirito, la nostra mente, il nostro corpo, tutto con la parola di Dio, e voi vedrete che il Dio vi spingerà ad essere dei credenti diversi, dei credenti felici, dei credenti che amano il Signore, dei credenti che ameranno la testimonianza, dei credenti che ameranno le persone che muoiono per mancanza di conoscenza. Tutto cambierà, tutto cambierà. Non buttiamolo via questo messaggio. Facciamo in modo che non diventi un messaggio di giudizio, ma un messaggio che dà gloria a Dio. Questo scopo vogliamo portarci a casa questa sera. Possa Dio davvero benedire e dirvi quello che non sono stato capace di dirvi. Amen.